Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Come abbiamo poc'anzi cantato, e anche conforme all'antifona dell'introito, nello stesso senso, non ci sia per noi altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo. Fa eco alle parole dell'Apostolo Paolo. Chiediamo questa grazia, anzitutto per noi, di comprendere che cosa significa che il nostro vanto è la croce del Signore Gesù.
Dal libro dei Numeri, 21° capitolo, versetti 4-9. In quei giorni il popolo non sopportò il viaggio. Il popolo disse contro Dio e contro Mosè: perché ci avete fatto salire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Perché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo così leggero. Allora il Signore mandò fra il popolo serpenti brucianti, i quali mordevano la gente, e un gran numero di israeliti morì. Il popolo venne da Mosè e disse: abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Supplica il Signore che allontani da noi questi serpenti. Mosè pregò per il popolo. Il Signore disse a Mosè: fatti un serpente e mettilo sopra un'asta. Chiunque sarà stato mosso e lo guarderà, resterà in vita. Mosè allora fece un serpente di bronzo e lo mise sopra l'asta. Quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente in bronzo, restava in vita. Parola di Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi, al capitolo secondo, i versetti dal 6 all'11. Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte, e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni.
Capitolo 3, versetti dal 13 al 17. Gesù disse a Nicodemo: nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui.
Parola del Signore.
Ritorna in questa festa dell'esaltazione della croce, che è molto antica e che di per sé ci porta a Gerusalemme. Nel 335 ci fu la dedicazione di due basiliche fatte costruire da Costantino, la basilica ad martirium, cioè quello che chiamiamo oggi il martirio, cioè la basilica che ricorda la morte di Gesù, la croce. Adesso questa chiesa è di fronte al sepolcro, in questo spazio, ma questo spazio era libero, erano due chiese, due edifici, diciamo, non è come è oggi il sepolcro. E poi la dedicazione della chiesa Anastasis della Risurrezione, nel luogo del sepolcro. Ecco, questo anniversario di questa dedicazione, appunto, è questa festa che si celebrava a Gerusalemme, che poi si è diffusa, ecco, anche in tutta la Chiesa. E appunto, dicevo, in questa festa ritorna nel Vangelo questa parola estremamente consolante, ma anche così fondamentale, in cui si spiega il significato nel Vangelo di Giovanni, è uno dei passi più espliciti, il significato della venuta di Gesù, parlando dell'amore di Dio. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio. E poi si spiega, e questo appunto, come dicevo all'inizio della Messa, mette in stretto rapporto l'amore e la croce. Il vanto, noi ci vantiamo, dobbiamo vantarci, per Paolo è anzi la prima attività. Nella lettera ai Romani questo è molto spiegato, ha insistito, per Paolo la prima attività del credente è quello di vantarsi o di gloriarsi, ecco, di gloriarsi della croce del Signore, che significa gloriarsi per l'amore con cui il Cristo ci ha amato fino a dare la vita. Questo è il motivo per cui uno deve gloriarsi addirittura. Questo è il contenuto della fede, questo gloriarsi è l'attività fondamentale della fede. Porre tutta la propria certezza, la propria sicurezza, quindi anche la propria felicità, la propria gioia, la propria speranza, nel fatto, nella dimostrazione, oltre ogni ombra di dubbio, che Dio ci ha amati nel suo figlio. Qui nel brano giovanneo che abbiamo appena ascoltato, nel dialogo con Nicodemo, veramente questa è probabilmente, come tanti ritengono, è una riflessione dell'Evangelista, che spiega la frase misteriosa di Gesù, ecco, deve essere innalzato il figlio dell'uomo, come Mosè innalzò il serpente, così deve essere innalzato, perché chiunque lo vede, chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Lo spiega appunto parlando dell'amore di Dio, che ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, e spiega appunto che Dio non ha mandato il figlio nel mondo per giudicare il mondo. Io torno su questa correzione che mi è già avuto occasione di dire. Tradurre come fa le nostre Bibbie oggi, la CEI, Dio non ha mandato il figlio del mondo per condannare il mondo, oscura il significato. Non dico che sia completamente sbagliato, no, ma oscura quel che vuol dire l'Evangelista. Dio non ha mandato il suo figlio per fare il giudizio, che nel giudizio si può anche essere assolti. Se uno ha le opere buone, si viene assolto, viene promosso, diciamo. Dio non ha mandato il figlio per fare il giudizio, contrariamente a quello che pensava Giovanni Battista, a quello che pensavano tanti. La scura è ormai alla radice degli alberi, c'è il giudizio pronto, che deve essere naturalmente un giudizio di salvezza. E perciò, se uno si pente, Se uno si converte, anche se ha peccato, si salverà. Questo è un annuncio molto buono, quello che fa il Giovanni Battista, ma presuppone l'imminenza del giudizio di Dio. Perché Dio viene per salvare, ma anche per eliminare il male, le due cose stanno insieme, quindi per fare un giudizio. Quello che dice qui, ecco, è quello che poi ha fatto Gesù, è dire no, non è così, non viene per fare il giudizio. Il risultato di questa immensa novità, se vogliamo chiamarla, questa sì, è il fatto che noi parliamo di due venute del Messia, non una sola. Questo non risulta da nessuna scrittura, risulta nel Nuovo Testamento, si capisce, risulta a posteriori. E questo è il commento che mi pare voglia fare qui. Dio non ha mandato il Figlio per fare il giudizio, eppure lui è il giudice. Quando si parla del Figlio dell'uomo si parla del giudice. A lui a Dio ha dato il giudizio perché è il Figlio dell'uomo. Eppure in questa venuta storica non è venuto per fare il giudizio. Poi nei versetti che vanno avanti si insiste proprio su questo punto. Sono spesso mal compresi o mal tradotti, ma l'insistenza è tutta su questo punto. Perché se addirittura si dice, questo lo troviamo ancora nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 5, se uno crede in lui, ucrinete, dice qui, non viene giudicato, non entra nel giudizio, è già al di là, al capitolo 5 si spiegherà che ha già superato il giudizio, se uno crede. E se uno non crede? Se uno non crede, dice, è nella condizione, è già stato giudicato, non vuol dire che è finita per lui, sarebbe contraddittorio. Significa che se non crede è ancora nella condizione del giudizio, dovrà affrontare il giudizio, perché non è passato al di là del giudizio dal momento che non ha creduto. Però poi l'Evangelista ci tiene qui a spiegare in che senso lui è già giudicato, è già stato giudicato, cioè la sua condizione è che si trova di fronte al giudizio, non che viene condannato adesso, ma che si trova di fronte al giudizio, a differenza di chi crede, il quale proprio per questo è già al di là del giudizio, non comparirà davanti al giudice, è già passato di là. Invece chi non crede è già stato giudicato, cioè è già stato giudicato da Dio, cioè è nella condizione di chi si trova davanti al giudizio. Però poi spiega che questo giudizio, in questo senso si può parlare nella prima venuta di Gesù di un giudizio, in questo senso sì, consiste nel fatto che la luce è venuta. Questo è il giudizio. In questo senso sì, allora c'è un giudizio, anche nella prima venuta, nel senso che la luce illumina il male e non c'è da meravigliarsi che gli uomini si nascondono dalla luce. Perché? Perché siamo peccatori. Però poi aggiunge, se uno però fa la volontà di Dio, viene alla luce senza timore. Senza timore, perché c'è il perdono, c'è l'invito. La prima venuta di Gesù è l'invito a venire alla luce, perché è offerto il perdono. Dio non ha mandato Gesù, il suo figlio, nel mondo per fare il giudizio, ma perché il mondo sia assolto, perché tutti quindi si salvino. Non solo quelli che hanno già, diciamo, che sarebbero forse pochi, che hanno le condizioni per essere salvati nel giudizio. Perché certo, se si presenta Mosè davanti al giudizio, è chiaro che è assolto, no? È chiaro che è salvato. Se si presenta Isaia, se si presenta Ezechiele, se si presenta Mosè, gli altri profeti, i santi di cui parlano le scritture, è chiaro che sono tutti salvati, ma sono pochi. La maggioranza non è così. E come può fare? Con una grande assoluzione, che è quella di cui parla, mi sembra, Aquileo, l'Evangelista. Dio non ha mandato Gesù, il suo figlio, per fare il giudizio, perché se l'avesse mandato per fare il giudizio, molti non avrebbero potuto passare il giudizio. Venuto al contrario, perché il mondo sia salvo, e per questo ha dato la vita. Ecco, volevo sottolineare questa parola così profonda che la Chiesa deve sempre ricordare. Nel nome di Gesù, crocifisso e risorto, preghiamo per tutta l'umanità. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, oh Signore. Per la Chiesa, redenta dal sacrificio di Cristo, perché riesca sempre a vivere e annunciare il mistero della salvezza che ha ricevuto gratuitamente dal suo sangue versato sulla croce. Preghiamo. Per tutti coloro che soffrono, perché attingano forza dalla contemplazione del Cristo crocifisso e sappiano unire la loro sofferenza a quella di Gesù, collaborando così alla sua opera di redenzione del mondo. Preghiamo. E per tutti coloro che ogni giorno soffrono senza speranza e che muoiono senza speranza, perché di tutti il Signore abbia misericordia e per la croce gloriosa del suo Figlio tutti accolga un giorno nella sua pace. Preghiamo. Il Signore ci doni di avere gli stessi sentimenti di Gesù e ci doni di camminare, anzi di correre, nella via dell'umiltà, del servizio e soprattutto dell'obbedienza come abbiamo professato, perché possiamo partecipare un giorno alla sua gloria. Preghiamo. Perché guardando Gesù crocifisso sappiamo vedere l'amore che il Padre ha avuto per ciascuno di noi. E così, nei piccoli e grandi sacrifici che il Signore ci offre, non siamo nemici della croce, ma la portiamo volentieri e con gioia, e sappiamo così rispondere al suo amore. Preghiamo. E preghiamo sempre, ogni giorno, insistentemente, per il dono della pace. Preghiamo. Preghiamo per Giovanni Paolo nell'anniversario della sua ordinazione, perché il Signore rinnovi in lui i doni che gli ha elargito con l'imposizione delle mani e perché sappiamo sempre rendere grazie a Dio del dono che ha fatto alla nostra famiglia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ancora preghiamo per la pace. E qui mi viene ricordato, io non lo sapevo, oggi le conferenze episcopali in Europa hanno indetto un tempo di preghiera, di adorazione per la pace in Ucraina. Ecco, ci uniamo anche noi in questa giornata, già da adesso dell'Eucaristia, preghiamo. Oggi è anche l'anniversario di Marco, figlio di Zambelli, di Barbara e Stelvio, ricordiamo in questa messa, insieme a tutta la loro famiglia, quelli presenti qui e quelli già presso il Signore. Preghiamo.
Preghiamo anche per, nel ricordo della professione di Lucia di Montesole, Lucia Orrico, e anche le nostre famiglie, Sgaravato, Rimondi, Monzali, insieme con i loro figli, li ricordiamo tutti al Signore. Preghiamo.
Ascoltaci,
Signore. Affidiamo in particolare in questa giornata nella grazia dell'adorazione della Santa Croce le nostre sorelle più sofferenti, in particolare Patrizia, per Camillo, perché il Signore li rafforzi, li consoli. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Noi ti ringraziamo, Signore, del dono del tuo Figlio. Fa che possiamo sempre più gloriarci della sua croce, per Cristo stesso nostro Signore.